Terza domenica di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, i versetti 6, 8 e 19, 28. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei li inviarono da Gerusalemme i sacerdoti e i leviti a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare i lacci del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Dal profeta Isaia, capitolo 61, i versetti 1-11. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Ci saranno estranei a pascere le vostre greggi, e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Invece della loro vergogna riceveranno il doppio. Invece dell'insulto avranno in sorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio nella loro terra, avranno una gioia eterna. Perché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti 16-28. Siate sempre lieti e pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Fratelli, pregate anche per noi. Salutate tutti i fratelli con il bacio santo. Vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta da tutti i fratelli. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Sia sempre la sua forza con noi, ci aiuti a comprendere e a vivere, perché possiamo camminare speditamente verso il suo regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e ancora un saluto a quanti ci seguono attraverso la radio a servizio della misericordia. Siamo alla terza domenica di Avvento, la domenica dell'Agnello di Dio. Domenica scorsa l'Evangelista Marco aveva fatto coincidere l'inizio dell'Evangelo con l'apparizione di Giovanni il Battista, presentandolo in modo breve, sintetico, senza insistere sui suoi insegnamenti, a differenza invece di quanto fanno Matteo e Luca. Per questo, in questa terza domenica di Avvento, tradizionalmente dedicata al Battista, il lezionario ricorre al quarto Evangelo. Qui ci viene offerta una presentazione altra del Battista. Il brano liturgico infatti unisce versetti tratti dal prologo e una pericope riguardante la confessione del Battista circa la propria identità. Il precursore, nell'annuncio di gioia ai poveri, si autodefinisce voce di uno che grida. E poi non è lui la luce. Egli vuole rendere testimonianza alla luce. Il portatore della buona novella, il Cristo, è già in mezzo ai suoi, eppure non lo conoscono. Egli è la parola, è la luce. Non è ascoltato e non è visto. Egli sta in mezzo a noi e noi rischiamo di non riconoscerlo se ci limitiamo a vedere in lui l'eroe di un messianismo umano, il teorico di una fratellanza, di una felicità terrestre, il taumaturgo straordinario. Ecco, il segreto della personalità dell'uomo Dio rivela un'attenzione speciale ai poveri, agli umili che hanno fede, che si abbandonano a Dio, e sottolinea il capovolgimento che l'arrivo del giorno del Signore porterà con sé nelle strutture umane. L'intervento di Gesù nella storia genera attorno a sé un'atmosfera di entusiasmo e di gioia. Gesù è l'iniziatore definitivo di questa gioia che viene dall'altro, dall'alto, e che è dono del Padre. Scrive Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, versetto 10. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Ecco, se tutto l'Avvento è tempo di gioia nell'attesa del Signore che viene, lo è particolarmente questa terza domenica, così prossima ormai alla manifestazione del Signore, da farci esultare di gioia incontenibile, perché sempre più si avvicina alla nostra liberazione e, come dice l'Evangelo, colui che deve venire è già in mezzo a noi. Da secoli la profezia lo aveva annunziato come l'unto del Signore, mandato a portare salvezza e libertà, ad annunciare la misericordia di Dio. È realizzata ormai questa promessa, l'Apostolo Paolo, proiettando la nostra attenzione verso la fine del tempo, ci vuole santi, integri, irreprensibili, nell'attesa del ritorno del Signore Gesù nella gloria. Il Dio stesso opererà in noi questa santificazione, che non può essere opera nostra. In virtù del sangue di Cristo, che ci purifica e santifica, custodirà tutto il nostro essere irreprensibile per il giorno di Cristo, perché possiamo avere parte con Lui alla gloria che allora sarà manifestata. Seguiamo l'eucologia. antifona d'ingresso, Filippesi, capitolo 4, i versetti 4-5. Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Questa domenica, domenica dedicata tradizionalmente alla gioia, nella gran parte delle antiche liturgie, è la domenica di Gaudete, rallegratevi appunto. Una gioia che è visibile anche nei paramenti sacerdotali. I colori rosacei, infatti, sostituiscono il tradizionale colore viola. E l'antifona d'ingresso, letta dal capitolo finale dell'Epistola ai Filippesi, lì dove la comunità di Filippi, una delle comunità predilette dall'Apostolo Paolo, che chiama fratelli miei, diletti e tanto desiderati, gioia mia e corona mia. Ecco, un vocabolario della gioia che proviene dalla risurrezione. Al sepolcro, infatti, le donne fedeli vengono esortate a gioire, e dal dono conseguente dello Spirito Santo, scrive Paolo nella lettera ai Galati, frutto dello Spirito è carità, gioia, pace. E dunque attraverso e con Paolo la Chiesa esorta a gioire, ma nel Signore risorto, sempre. Invito poi ripetuto con motivo unico e sufficiente, il Signore è vicino, ossia sta vicino, si è fatto presente ai suoi che lo attendono e che da lui riceveranno lo Spirito Santo. Il testo certamente qui appare finalizzato al Natale prossimo, tuttavia la densità escatologica del brano supera ed è indipendente dalla festività. Il canto all'Evangelo, Isaia 61:1. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Appartiene, come abbiamo ascoltato, alla prima lettura di oggi. Verrà ripreso anche da Luca al capitolo 4, i versetti 18-19. Al libro del profeta Isaia appartiene ai capitoli finali del libro, quello che viene chiamato terzo Isaia, dove si annuncia che lo Spirito del Signore riposerà sul re messianico e lo caratterizzerà con l'unzione consacratoria per la divina missione, ovvero la redenzione universale, che consiste anzitutto nell'annuncio di grazia ai poveri, la remissione dei peccati, il giubileo biblico, ovvero il regno di Dio in mezzo agli uomini. L'antifona alla comunione, ancora Isaia, capitolo 35, versetto 4. Dite agli sfiduciati, coraggio, non abbiate timore, ecco il nostro Dio viene a salvarci. In Israele siamo in un momento difficile, l'invasione nemica dilaga, il Signore promette al popolo la sua venuta in una creazione trasformata e fiorente, come un nuovo Eden. E per questa venuta, in attesa, il popolo sarà trasformato. Da pusillanime sarà reso audace, i malformati saranno guariti. Oggi, qui, il Signore viene con il medesimo Spirito a noi. E innanzitutto con la sua parola che guarisce e risuscita dalla morte del peccato, e poi con la mensa dei misteri celebrati che donano lo Spirito Santo. Così dunque fortificati e divinizzati, noi possiamo degnamente andare incontro al Signore che viene. Anche in questa domenica, allora, la figura del Battista emerge sulla scena evangelica. È colui che mostra e riporta tutto e tutti al più forte, ovvero al Messia, lo sposo della sposa. Il brano, come abbiamo già anticipato, è tratto dal primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni. Unisce due testi riguardanti il precursore di Gesù. I primi versetti di questa lettura sono presi da quel prologo del quarto Evangelo, in cui la missione del Battista è definita come testimonianza resa alla luce. Giovanni rivela al mondo la presenza del Verbo, luce vera che illumina ogni uomo. La seconda parte del brano riferisce invece la testimonianza che Giovanni rende a quelle autorità religiose dei giudei che erano venuti per conoscere meglio la sua posizione. Giovanni afferma di non essere né Elia redivivo, né il profeta prodetto da Mosè, né il Messia stesso. Egli è semplicemente una voce che vuole aiutare gli uomini ben disposti a leggere i segni dei tempi. La testimonianza storica del Battista viene divisa simbolicamente dall'Evangelista in tre giorni, che non hanno un valore cronologico, ma che corrispondono a tre tappe. Primo giorno, alla delegazione di sacerdoti e leviti, Giovanni dà sul suo conto una triplice testimonianza negativa, che orienta però verso quella testimonianza positiva in riferimento al Messia. Il giorno dopo, al popolo di Israele, Giovanni offre una testimonianza positiva su Gesù. Il terzo giorno, infine, questa stessa testimonianza è rivolta più specificamente ai suoi discepoli e orienta questi all'incontro con Gesù e quindi alla fede. A tutto questo segue l'autorivelazione di Gesù ai primi discepoli, che entusiasti poi lo comunicano subito ad altri. Noi non possiamo non notare come la parola testimone e testimonianza emerga con insistenza e vigore nella pericope evangelica. Il verbo greco usato è marturein, dal quale deriva poi il nostro martire. La testimonianza si manifesta soprattutto con la parola. Non per nulla il Battista si definirà voce di uno che grida. Ora, nell'Antico Oriente, diversamente da quanto avviene oggi nelle nostre culture, la parola era sacra ed efficace. È per questo che il Decalogo emette tra i suoi comandamenti il non pronunciare falsa testimonianza. Questo soprattutto nei processi. In caso di lapidazione, i testimoni erano i primi esecutori di quella sentenza di cui avevano piena responsabilità per le parole proprio della loro testimonianza. Si legga Deuteronomio 17:6-7. È per questo che nei Salmi, nei Proverbi, si protesta ripetutamente contro la falsa testimonianza, causa di vita e di morte. Gli stessi apostoli di Cristo si presentavano come testimoni della sua risurrezione. Atti 1:8. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e sino agli estremi confini della terra. Anche i cristiani saranno chiamati ad essere testimoni fedeli, fino alla morte, come Stefano o Antipa, cittadino di Pergamo, ricordato nel libro dell'Apocalisse, proprio con il titolo di testimone, Apocalisse 2:13. Gesù stesso, nell'Apocalisse, è chiamato testimone fedele e verace, Apocalisse 3:14. Egli, infatti, rende testimonianza con le parole e la vita alla rivelazione che il Padre gli ha affidato. Qualche parola sulla prima lettura. Isaia 61:1-11. Ci è presentato l'unto del Signore, investito del suo spirito, è inviato ad annunciare la buona novella ai poveri, per curare i contriti di cuore, portare a tutti libertà e consolazione. Il Messia proclama che è giunto il momento atteso, la salvezza di Dio sta per manifestarsi. Ecco perché i versetti 10-11 sono davvero un grido di esultanza e di letizia. Gerusalemme, come sposa, è invitata a deporre le vesti di dolore e adornarsi dei suoi gioielli. Il Signore, lo sposo, l'ha rivestita infatti di salvezza, l'ha avvolta nel manto della giustizia e la farà rifiorire come un giardino, come la terra che schiude i nuovi germogli. Il terzo Isaia è una raccolta profetica, forse del VI secolo. Lo Spirito del Signore viene sul re, che è anche profeta e sacerdote dell'alleanza divina. Quali sono le opere, soprattutto all'interno del popolo, di quegli esiliati, tornati in patria, ma ancora scossi e demoralizzati sul piano religioso? Il testo di oggi si apre con una dichiarazione programmatica del re, profeta e sacerdote. Lo Spirito del Signore è su di lui. E nell'Antico Testamento lo Spirito del Signore è una personificazione decisiva della potenza del Signore e si può definire come il Signore in quanto nella sua azione tra gli uomini è percepito mentre si comunica a essi per lo spazio della loro missione. Il personaggio, nel profeta Isaia, descrive la missione di cui è incaricato. Lo Spirito del Signore dimora su di lui e anzitutto lo unse per la missione. Ricordiamo come l'unzione, che veniva conferita nell'Antico Testamento ai sacerdoti e ai re, consiste nella presa di possesso che il Messia, l'unto, riceve da parte di Dio. Il segno dell'unzione e autenticità della missione ricevuta e rende l'inviato legittimato a compierla. La missione regale, profetica e sacerdotale verrà descritta in seguito. Sono le principali opere messianiche. La prima opera è l'evangelizzazione, evangelizzare, e gli evangelizzati sono i poveri, coloro che sono più propensi ad accogliere, più disponibili ad ascoltare. Il Signore conferisce ai poveri l'Evangelo divino, e l'Evangelo porta la pace, la salvezza, ciò che spetta per primo ai poveri. In secondo luogo, il re, profeta e sacerdote, Messia, deve curare chi ha il cuore infranto dalle tribolazioni, liberare i carcerati dalla prigionia e così dai poveri, tribolati, carcerati, le categorie infime dell'umanità, intorno all'unto del Signore viene riformato il popolo messianico. A questo popolo il Messia si mostra nell'azione propriamente sacerdotale. Proclama l'anno accetto del Signore, ossia il giubileo della grande remissione di ogni debito e di ogni peccato. Il giubileo del popolo liberato e libero. Spetta infatti ai sacerdoti, il giorno dell'espiazione, il 10 del mese di Tisri, di proclamare il giubileo come l'anno della solenne purificazione nazionale, che investe l'intera proprietà del Signore, ossia gli uomini liberi con le loro famiglie, i servi, gli animali, la terra. Levitico 25:8-22. E infine i versetti 10-11, che come già altre volte abbiamo detto è un vero salmo, anche se fuori dal salterio. Il popolo, ricolmo di tanta grazia, erompe in un inno gioioso di azione di grazia. Il desiderio di gioire nel Signore è motivato dal dono nuziale ricevuto. Questo popolo vera persona, e adornato come sposo pronto alle nozze, e le sue vesti sono la salvezza e la misericordia. Si trova nella situazione singolare per cui il Signore lo designa come sposo e lo ha preparato alle nozze con la corona, che è il lungo nastro prezioso che cinge la testa e ricade indietro, e insieme la designa come la sposa che prepara adornandola con l'abbigliamento sfarzoso e i preziosi monili femminili. Nello sposo e nella sposa, ossia nel popolo messianico ormai creato, l'immagine della terra che schiude i suoi germogli e dell'orto seminato che comincia a germinare, il Signore concederà la sua teofania prodigiosa, farà sorgere e germogliare la sua misericordia e la lode di Lui, e questo vedranno le nazioni della terra. A questa esultanza si aggiunge quella del Salmo responsoriale. Luca 1,46-54, col versetto responsoriale: «La mia anima esulta nel mio Dio», che è ancora Isaia 61, versetto 10, che abbiamo visto sopra. «È in perfetto accordo il Magnificat, canta ancora le lodi di Dio». Maria ha saputo dall'angelo che la sua parente Elisabetta è in attesa da 6 mesi e con grande carità corre a visitarla e a salutarla. E appena la vede, Elisabetta ne fa l'elogio entusiasta e Maria erompe in quella preghiera spontanea che è il Magnificat, che noi ben conosciamo se lo preghiamo nella liturgia delle ore nel Vespro. Andiamo avanti, vorrei rileggere, se volete approfondire potete trovare altre indicazioni negli appunti. La prima lettura e l'Evangelo formano un'unica pericope letteraria con identico contenuto, rivolto il profeta agli esiliati di Israele, che attendono e accolgono esultanti l'annuncio della loro prossima liberazione dalla mano potente di Dio. L'Evangelista ci presenta dunque la realizzazione di una salvezza che supera ogni altra aspettativa. Il Signore viene, il Signore è presente, il Dio della pace, il fedele, Lui ci santifica affinché possiamo liberarci da ogni schiavitù e poter camminare con Lui verso il Regno. Il Signore Gesù si manifesterà presto nella sua gloria. E allora ascoltiamo questo annuncio di salvezza. Il brano, abbiamo detto, è composto. I versetti 6-8 interrompono il tema tenebre-luce che si stava sviluppando ed è ragionevole supporre che si tratti di un inserimento posteriore, un inserimento che è compreso dagli esegesi come una pausa voluta, una spiegazione a chiarire di quale rivelazione si stia parlando. Giovanni ci dice subito che la manifestazione del Logos, di cui sta parlando, è avvenuta in quel Gesù storico. E il Battista, presentato come persona nota ai lettori, a differenza dei sinottici, l'Evangelista Giovanni, non dà elementi biografici sul Battista. Ciò che lo interessa e la testimonianza che questi rendi a Gesù. Infatti, mentre nei sinottici Giovanni è il precursore, qui la sua funzione si limita a quella di testimone, e la sua testimonianza è possibile ed è convalidata dal fatto che è mandato da Dio. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Non era la luce. Il versetto 8 precisa che Giovanni non era la luce, quasi a ribattere coloro che gli attribuivano questa posizione che invece spetta al Cristo. Ma è interessante osservare che, respingendo questa interpretazione della figura del Battista, l'Evangelo non ne nega l'autenticità religiosa, la grandezza e l'importanza. Giovanni è mandato da Dio, che è la caratteristica fondamentale. La testimonianza, non come qualità personale, ma come il riferirsi a qualcun altro in tutto ciò che dice e fa. Da testimonianza. Ora, pur essendo nel quarto Evangelo in atto persecuzioni, non è martire colui che muore, strettamente potremmo dire, ma colui che fa della sua vita un continuo rimando a un altro più grande che deve crescere. Come vedremo ai versetti successivi, la testimonianza non è assimilabile alla coerenza di una persona eticamente corretta, né è la convalida di un fatto o di una parola ritenuta come vera, e neanche riconducibile al solo mettere a rischio la vita per confessare la propria fede in Cristo. Rendere testimonianza è anzitutto non parlare di sé, ma di un altro che si è scoperto più grande e più importante. In altre parole, significa accettare di essere al secondo posto, perché si sa chi tiene il primo posto. E questo non è un concetto facile da comprendere, soprattutto oggi, in una società caratterizzata dall'esibizionismo, dal mettere in mostra se stessi, le proprie qualità. Essere discepolo significa imparare e vivere la propria umanità nella comunione di molti che si riconoscono come interlocutori affidabili e solidali, poiché tutti, dopo l'unico che è il primo. La grandezza di Giovanni è consacrata da Gesù non per le sue opere e la sua ascesa, ma proprio per la capacità di riconoscere il Cristo presente e di indicarlo come il più importante, perché è l'unico che toglie il peccato del mondo. Nella prima lettura il profeta è presentato non come colui che ha visioni, e per questo nei primi versetti ci si accorge che non ha grandi cose da rivelare. Il profeta è colui che ha il compito di rendere visibile la parola di Dio attraverso le sue azioni di giustizia che è chiamato a compiere verso ogni uomo. Quindi non misteri o codici cifrati, ma si tratta di rendere attuale la parola di Dio che esige la totalità della vita del profeta. Al versetto 19 ha inizio un confronto drammatico e giuridico tra Giovanni e i giudei che qui già si vedono negativamente. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. E allora chi sei? Gli dissero, perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Ecco, Innanzitutto, chi sono questi giudei? Farisei o sacerdoti vanno identificati con i capi. E come avviene in tutto l'Evangelo di Giovanni, sono i nemici di Gesù. Nei sinottici non si fa alcuna menzione di questa ambasciata al Battista, ma è comunque presente l'opposizione tra Giovanni e i dirigenti giudaici. In modo che potremmo definire programmatico, viene qui presentato quello che avverrà poi in tutta la vita di Gesù e in tutta la vita della Chiesa. Una lotta incessante tra la fede cristiana e il mondo, rappresentato in questo caso dal giudaismo incredulo. La delegazione inviata è composta di sacerdoti e leviti, indicazione rara nel Nuovo Testamento. La ritroviamo infatti solo in Luca 10:32 e poi in Atti 4:36. Queste classi rappresentano coloro che, per legge, potevano prendere decisioni di carattere religioso e sottolineano la natura ufficiale dell'ambasciata. La domanda: chi sei tu? Una domanda che è poi posta a Gesù. Capitolo 8, versetto 25, capitolo 21, versetto 12. Ora, siccome io sono, in Giovanni, ha una particolare rilevanza in relazione all'identificazione che Cristo fa di se stesso, non è un caso che il Battista usi per ben due volte la formula «Io non sono». Tre risposte negative, sempre più decise e ferme. Confessò, e confessare nel Nuovo Testamento si riferisce di solito ad affermazioni concernenti il Cristo. La ripetizione insolita poi vuol sottolineare che questa solenne proclamazione ufficiale del Battista non sono il Cristo. I giudei pensavano che egli fosse il Messia e riflette forse anche l'opinione dei Battisti al tempo dell'Evangelista. Solennemente Giovanni proclama: non sono il Cristo. Alcuni pensano che sia Elia. Era aspettato, infatti, secondo la profezia di Malachia, che il Messia venisse preceduto dal profeta Elia. La tradizione cristiana, recepita in Marco 9 e in Matteo 17, identifica il Battista con Elia. Giovanni, invece, con Luca, lo nega, forse perché riflette un ambiente polemico verso i Battisti. Ovviamente Giovanni Battista non era Elia letteralmente ritornato in vita, per cui la risposta di Giovanni è giusta, ma per alcuni autori vi è un significato più profondo. Leggendo Matteo 11:1-6, è possibile che lo stesso Battista non si fosse reso conto della grandiosità del carattere messianico di Cristo e di conseguenza egli era meno competente di Gesù nel valutare la sua posizione nei confronti di Cristo. L'altra domanda: sei tu il profeta? Ora, il profeta è quello di cui si parla in Deuteronomio 18, versetti 15 e 18. È il profeta che si aspettava nell'ambiente di Qumran, contemporaneo al Nuovo Testamento, con cui Gesù viene identificato, una specie di Mosè redivivo, ma con tre risposte ancora negative. Giovanni dichiara di non essere il salvatore escatologico aspettato. Giovanni definisce se stesso con un testo del secondo Isaia. Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Il testo fa un po' difficoltà. I farisei non avevano l'autorità di inviare una delegazione ufficiale. Qualche esegeta interpreta gli inviati erano dei farisei e tuttavia contrasta con il versetto 19 dove abbiamo letto che la delegazione mandata è composta da sacerdoti e leviti che ordinariamente appartenevano ai sadducei e non ai farisei. È probabile che qui il redattore dell'Evangelo abbia voluto riunire i vari interrogativi posti al Battista. Si legga Luca 3, 7-18. Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Il battesimo di Giovanni era considerato un atto escatologico che dava inizio a quella salvezza definitiva e quindi non avrebbe potuto compiersi che dal Salvatore escatologico. Ma avendo il Battista negato di esserlo, la domanda qui diventa logica. Ma ancora una volta emerge la radicale disposizione di Giovanni a svuotare se stesso e la propria attività. Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Nella risposta il Battista declassa il suo battesimo a un rito di purificazione. Non lo confronta col battesimo nello Spirito, come ci aspetteremmo, ma con la persona di uno più degno di lui, che è già in mezzo al popolo, ma che non è stato ancora rivelato. Per indicare la sua inferiorità nei confronti di Cristo, che è lo sposo, il Battista usa la stessa espressione che poi abbiamo ritrovato in Marco 1,7. Non sono degno di slegare il laccio del sandalo, ricordiamo domenica scorsa. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Betania non è la Betania di Lazzaro, 11:1-8, un'altra località al di là del Giordano, la cui localizzazione rimane archeologicamente ancora incerta. La voce del Battista, che prima ha indicato al mondo l'agnello di Dio, che appare agli uomini, resa potente da Dio stesso, risuona e non cesserà di risuonare fino alla fine dei secoli, nei deserti, nelle solitudini, in quel egoismo e incredulità dell'uomo, e continuerà a ripetere a tutti i popoli l'annuncio della salvezza venuta nel mondo. Un annuncio che percorre i secoli, un annuncio fondato sull'umiltà e sulla verità. Il Battista, infatti, non ha voluto usurpare una dignità che non gli spettava, si è fatto piccolo agli occhi degli uomini, perché il Cristo potesse manifestarsi pienamente. Ecco perché a coloro che lo interrogavano per sapere chi fosse, egli risponde definendosi voce, cioè colui la cui vita non ha altro valore né altro significato se non quello di annunziare e preparare la via del Signore. Tutto il mistero della sua vita è nella missione a cui Dio l'ha inviato, ed è proprio nell'umiltà estrema con cui egli è scomparso di fronte a colui che era il più grande, al quale non si sentiva di sciogliere il legaccio dei sandali. Per questo Dio gli ha concesso il dono del martirio, perché potesse essere fino in fondo il testimone della luce, il precursore che prepara così fedelmente la via al Signore da anticiparne anche la morte ingloriosa. Egli darà così la suprema testimonianza alla verità, soffrendo la prigionia e la morte. Fra i due abissi di oscurità che coprono la vita del deserto, la vita del Battista, che è quella del deserto e quella della prigione, rimane questo breve spazio di tempo in cui egli compie la sua eccezionale missione, essere la voce che annuncia Gesù e lo mostra al mondo. Questa missione egli la compie ancora oggi, per noi. Scrive Origene: «Io penso che il mistero di Giovanni si attui ancora nel mondo. Per chiunque sia prossimo alla fede in Cristo Gesù, occorre che prima nell'anima sua giungano lo spirito e la virtù di Giovanni e preparino al Signore un popolo perfetto, appianino le vie tra le asperità del cuore e raddrizzino i sentieri. Lo spirito e la virtù di Giovanni precedono tuttora l'avvento di Dio Salvatore». Possa dunque l'intercessione del Battista aprire il nostro cuore e il cuore degli uomini di tutti i tempi ad accogliere il Signore che viene, perché nel giorno della sua manifestazione gloriosa possiamo davvero essere trovati irreprensibili e possiamo fin d'ora ripetere, come le prime generazioni cristiane, l'invocazione della fede piena di amore. Amen. Vieni, Signore Gesù. E chiudo con una piccola nota sulle preghiere di colletta. La colletta antica recita così: «Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza per Cristo nostro Signore». Una colletta generica che chiede che l'attesa fedele della venuta imminente del Signore sia gratificata dalla celebrazione festiva che sta in prospettiva, allude dunque al Natale, e non all'oggi celebrativo, che invece comporta sempre la venuta. La colletta B, invece, più aperta, esprime la ricchezza delle letture, recita così: «O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la gloria del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso per preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio e vive e regna», eccetera. Ecco, la ricchezza delle letture è espressa in tutta la sua valenza, poiché oggi, non ieri, che non esiste più, e neanche domani, che non sapremo se vi sarà, oggi si celebra Cristo risorto con il suo mistero e i fedeli non attendono nessuna festa per celebrarlo più intensamente di quanto lo facciano in questa domenica. Amen.